Focus Economia. Con Deborah Rosciani.
Pochi secondi sono passate le 17.09, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, questa sera sono io a tenervi compagnia con Focus Economia per il punto della giornata economico-finanziaria. Allora, intanto per quello che riguarda le borse c'è da registrare, ma lo stiamo raccontando da questa mattina, di una seduta molto pesante, molto negativa per le borse europee che subiscono l'effetto chiaramente nella giornata successiva della prestazione molto negativa registrata ieri sera da Wall Street, che invece oggi rimbalza, prestazione negativa sugli indici scatenata dalle decisioni della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che ieri sera, come nelle attese, ha tagliato di 25 punti base il costo del denaro, ma anche per una discussione a quanto pare molto animata all'interno appunto del direttivo della Fed, c'è stata una presa di posizione appunto di alcuni esponenti, di alcuni membri votanti appunto contro l'intervento di ieri sera, e in ogni caso la prospettiva anche indicata sul 2025 è più severa di quanto il mercato si aspettasse, e quindi non più di altri due tagli dei tassi l'anno prossimo. Ieri sera quindi prese di profitto anche abbastanza importanti sul mercato azionario, che comunque dall'inizio dell'anno presenta ancora un bilancio piuttosto positivo. L'effetto di ieri sera sull'Europa si fa sentire oggi, e è un effetto anche piuttosto pesante. Milano poco fa ha toccato una perdita di 2 punti, adesso riduce a meno 1,7%, ma sono in calo piuttosto significativo anche gli altri listini continentali. Sono le giornate delle banche centrali, oggi si è riunita la Bank of England, stamattina la Banca Centrale del Giappone. La politica monetaria continua a guidare l'andamento appunto delle borse, e ne parleremo soprattutto nella seconda parte della trasmissione, concentrandoci chiaramente sugli Stati Uniti, che sarà poi tra l'altro il grande mercato che guarderemo l'anno prossimo. Il 20 gennaio si insedia Donald Trump, ha tante iniziative in programma appunto di sostegno o comunque di intervento sull'economia, tante idee in testa, e vedremo come queste poi impatteranno sull'andamento del mercato. Ne parleremo, come vi dicevo, dopo le 18. Nella prima parte della trasmissione invece oggi abbiamo diversi focus su settori molto differenziati. Torneremo ad analizzare la manovra di bilancio in un aspetto molto tecnico, ma che comunque interessa una parte importante della nostra economia. Parliamo della filiera dell'industria farmaceutica. C'è un ambito appunto della manovra di bilancio che un provvedimento, una parte appunto della manovra che prevede, che rivede, io ve la dico così com'è, poi ci faremo spiegare tecnicamente che cosa implica questo passaggio, la remunerazione sul prezzo dei farmaci a favore della distribuzione, e questo è un aspetto appunto che è stato rivisitato dalla manovra di bilancio, però una parte appunto della filiera contesta questo intervento. Noi più tardi sentiremo Riccardo Zagaria, amministratore delegato di Doc Generici e vicepresidente di Eugualia, che è la ex Asso Generici che rappresenta le industrie produttrici di farmaci equivalenti. Parleremo di mercato immobiliare. Questa mattina è stato diffuso il rapporto Istat Agenzia delle Entrate, che ci racconta come nel secondo trimestre di quest'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o anche per investimento è aumentato di circa lo 0,8%. In realtà è un rapporto molto ricco di dati e di percentuali che analizzeremo naturalmente con un esperto del settore. Abbiamo interpellato il presidente della FIAIP, Giambattista Baccarini, e il presidente dell'organizzazione che rappresenta gli agenti immobiliari che operano nel nostro paese, perché chiaramente possiamo anche darvi tutto l'elenco di tutte le percentuali che emergono da questo rapporto. Quello che ci interessa capire è che stato di salute ha oggi questo settore nel nostro paese, perché sapete che insomma l'investimento immobiliare è di gran lunga uno dei preferiti da parte delle famiglie italiane, che poi in questi anni hanno puntato particolarmente sul mercato degli affitti brevi, che viene dal punto di vista legislativo oggi costantemente toccacciato per evitare chiaramente le speculazioni, e un mercato che in certe città è diventato anche molto selvaggio. ma vedremo se i dati diffusi questa mattina confermano anche un po' quell'indicazione che ci ha dato Nomisma qualche giorno fa, che ci aveva raccontato come il mercato presentasse ancora delle incertezze, ma la fase più delicata e più problematica ce la siamo lasciata alle spalle. Sicuramente un mercato che confida anche sul ritorno all'erogazione di mutui grazie ai tassi di interesse un po' più vantaggiosi e più favorevoli, ma che non scendono in realtà con la velocità che il mercato immobiliare richiederebbe. Quindi anche di questo parleremo. Se volete commentare con me i fatti del giorno lo potete fare come sempre alle 349 238 6666. Leggo con piacere i vostri messaggi e per chi comincerà a chiedere tra poco dove è Barisoni torna molto presto naturalmente e probabilmente, anzi credo che tornerà domani sera, me lo stanno dicendo adesso dalla regia. Detto questo, fatte tutte le premesse sui temi di cui ci occuperemo questa sera, direi che possiamo partire con le notizie in breve. Allora, per quello che riguarda l'oro e il petrolio, da questo si parte sempre. L'oro viaggia intorno ai $2,592 l'oncia, il petrolio, il greggio di riferimento americano, il WTI, è sopra i $70 al barile, il Brent di riferimento, il greggio di riferimento europeo, viaggia in questo momento intorno quasi ai $72,79. Ma vi dicevo appunto che questa è stata una nuova giornata con un focus molto importante sulle attività delle banche centrali. Questa mattina molto presto si è riunita, era in realtà un orario normale in Giappone, era molto presto per noi, la Banca del Giappone, che ha lasciato invariati i tassi di riferimento allo 0,25% come largamente previsto dalla comunità finanziaria. Tutto questo in attesa di un miglioramento delle prospettive salariali del paese del Sollevante e maggiori ragguagli da oltreoceano, cioè dagli Stati Uniti, con l'insediamento della nuova amministrazione Trump. È una decisione che giunge al termine appunto della riunione di due giorni del comitato guidato dal governatore Katsuo Ueda, che ha seguito di poche ore la terza riduzione consecutiva dei tassi operata dalla Federal Reserve americana. In realtà il mercato, per quello che riguarda il Giappone, si aspetta a gennaio un intervento al rialzo dei tassi di interesse. Andiamo a Cuba dal Giappone. Le autorità cubane abbandoneranno il cambio fisso con il dollaro statunitense, introducendo un regime flessibile in grado di adattarsi quotidianamente alle condizioni economiche interne ed estere, in linea con le condizioni di domanda ed offerta. Lo ha rivelato oggi il primo ministro cubano Manuel Marrero nel corso di un intervento in Parlamento, specificando che la misura si è resa necessaria per aumentare le riserve in valuta estera. Dati dagli Stati Uniti che commenteremo più tardi, ma intanto vi do qualche anticipazione perché anche questi dati sono importanti ai fini poi delle decisioni di politica monetaria della Banca Centrale. L'economia americana nel terzo trimestre del 2024 è cresciuta del 3,1%, siamo ben oltre le attese degli analisti e sopra il più 2,8% inizialmente stimato, il dato era già stato anticipato appunto dalle stime preliminari. Nel secondo trimestre il PIL statunitense era cresciuto del 3%. Oggi poi abbiamo avuto le richieste di sussidi di disoccupazione. La scorsa settimana sono calate di 22.000 unità a quota 220.000. Il dato in questo caso è sotto le attese di mercato. Gli analisti scommettevano su quota 230.000. Abbiamo avuto poi un nuovo dato sul mercato immobiliare anche negli Stati Uniti. Parliamo di vendite di case esistenti che a novembre sono salite del 4,8% ad un tasso annualizzato di 4.150.000 unità sopra le attese degli analisti. Agitazioni per i lavoratori Amazon negli Stati Uniti. Migliaia di lavoratori per la grande piattaforma punto e-commerce e gli aderenti al sindacato Teamsters sono in sciopero in 6 impianti in 4 stati americani. Questa organizzazione sindacale rappresenta 7.000 dipendenti di Amazon. In realtà si tratta di meno dell'1% della forza lavoro, ma sono comunque tanti. Se il vostro pacco è in ritardo per le feste, prendetevela con Amazon e con la sua insaziabile avidità. Avevamo dato ad Amazon una chiara scadenza per sedersi al tavolo e fare la cosa giusta, ha detto il presidente dei Teamsters Sean O'Brien, ma evidentemente questo tavolo non è stato convocato da Amazon e quindi 7.000 lavoratori hanno incrociato le braccia. Andiamo al Regno Unito, dove oggi si è riunita la Bank of England, la banca centrale inglese, e ha annunciato, anche in questo caso rispettando le attese di mercato, la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse al 4,75% dopo il taglio di un quarto di punto operato il mese scorso. C'è un ritorno alla cautela, anche perché l'inflazione qua è rimbalzata nell'ultima rilevazione al 2,6%, e quindi diciamo è stata un po' obbligata la Bank of England a mantenere al momento le bocce ferme, anche se in questo caso la decisione di non modificare i tassi è stata presa a maggioranza, appunto, dal Comitato di Politica Monetaria della Bank of England, 6 voti contro 3. Questo aspetto lo preciso perché è stato importante anche nel contesto, appunto, della decisione di ieri sera della Federal Reserve. Andiamo adesso invece ad un intervento odierno della Banca Centrale Europea. Prosegue, sebbene ad un ritmo più lento, la crescita dei pagamenti digitali nell'eurozona, che rappresentano oramai quasi il 48% del totale delle operazioni, a scapito del contante, che resta tuttavia forte per le piccole e medie imprese negli scambi fra persone. Questo, appunto, ce lo dice un rapporto della Banca Centrale Europea diffuso oggi, secondo cui, in termini di valore, le carte sono lo strumento più usato per il 45%, a fronte dei contanti utilizzato al 39% della collettività, e delle app, le applicazioni di pagamento, utilizzate ancora al 7%, quindi una quota molto modesta. La maggioranza delle persone intervistate dal report, al 64%, ritiene importante avere i contanti come opzione di pagamento. L'uso dei contanti in Italia è ancora sopra la media europea e rappresenta il 62% dei pagamenti rispetto al 52% della media dell'eurozona. Comunque ha subito un calo del 9% a favore di quelli digitali, di pagamenti digitali. Anche in questo caso sono dati che emergono sempre da questo rapporto della BCE sui pagamenti. La quota non tiene conto però dei pagamenti completamente online, che hanno aumentato la loro percentuale al 24%, ma comprende comunque i pagamenti per l'acquisto di beni e servizi come ristoranti, supermercati, cinema, uffici pubblici e altro ancora. Il ministro ai rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, oggi, andiamo alle questioni prettamente italiane, ponendo la fiducia sulla manovra di bilancio, si è scusato personalmente a nome del governo per il ritardo con cui stamattina sono iniziati i lavori parlamentari. So che le giustificazioni stanno a zero, una nota pellicola cinematografica dice, insomma, le chiacchiere stanno a zero. Non intendo ricorrere allo scaricabarile, come pure potrei, ha aggiunto Ciriani, che ha ribadito il suo massimo impegno affinché tutti i ministeri garantiscano doverosamente e prioritariamente la presenza in aula e nelle commissioni, affinché episodi del genere non si vadano a verificare più. Intanto si affronta la carica degli emendamenti, appunto, presentati sulla manovra, dall'IRES alla riscrittura della tassazione sulle cripto, dalle pensioni ai fondi per lo psicologo nelle scuole, passando per numerose micronorme a favore dei territori. Sono tanti, circa 300 gli emendamenti alla manovra approvati in commissione bilancio alla Camera. Sono dunque numerosissime le modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare ai 144 articoli originari della legge di bilancio. Il testo della manovra licenziato dalla Commissione Bilancio, sul quale il governo ha posto la fiducia oggi, è alla Camera. Oggi alla Camera, appunto, è stato affiancato anche da un errore. Sono tre le correzioni contenute nell'allegato, delle quali una più vistosa, che riguarda un requisito per accedere all'IRES premiale. Per fare notte, naturalmente, qualche errore ci stava anche. Mancava nel testo il riferimento alla percentuale minima del 24% degli utili del 2023 accanto destinata, appunto, agli investimenti. E vabbè, insomma, speriamo che se ne sono accorti, quindi evidentemente hanno posto rimedio all'errore. Parliamo adesso invece di Tari, perché la capacità di riscossione della Tari, la tassa sui rifiuti, da parte dei comuni è limitata, con una tendenza a diminuire all'aumentare della popolazione residente. Allora, gli incassi complessivi nel triennio 2021-2023 si attestano mediamente all'85% degli importi accertati, con una marcata differenza fra Nord, che viaggia al 94%, Centro, il Centro viaggia all'86%, e Sud, che viaggia al 76%. Questo dato ce lo fornisce l'Ufficio Parlamentare di Bilancio in un focus dedicato proprio alla riscossione della tassa sui rifiuti. La mancata riscossione di parte della Tari, afferma l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, non permette l'integrale copertura dei costi di gestione dei rifiuti con gli introiti della tassa e spinge quindi i comuni, soprattutto al sud, già caratterizzati da minori spazi finanziari e da servizi comunali mediamente deficitari, ad attingere ad altre voci di bilancio per garantire la continuità del servizio a scapito di altri. Oggi a Roma, proprio nelle ultime ore, è in corso la presentazione del piano strategico 2025-2027 della Cassa Depositi e Prestiti. Vediamo che cosa prevede questo piano, che è molto ambizioso e anche piuttosto particolareggiato. Risorse impegnate in crescita a 81 miliardi, che nelle attese attiveranno 170 miliardi di investimenti. È proprio uno dei punti chiave del piano strategico di questo triennio, appunto approvato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il piano punta su competitività del paese, coesione sociale e territoriale e anche sicurezza economica e just transition. Sono queste le quattro priorità che guideranno l'attività di CDP nei prossimi anni. Con il nuovo piano strategico, che si intitola Oggi per l'Italia del futuro, la Cassa Depositi e Prestiti ha detto di voler porre solide basi per svolgere un ruolo cruciale come piattaforma di finanza e competenze a sostegno della crescita del paese. Questo è proprio quello che ha detto l'amministratore delegato Dario Scannapieco. L'azione del gruppo si muoverà lungo 5 pilastri, con un'evoluzione del modello operativo che vede la creazione di hub microregionali volta ad accrescere la vicinanza al territorio e a consolidare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti appunto come banca promozionale per lo sviluppo sostenibile. I cinque pilastri saranno il business, l'advisory, quindi in sostanza la consulenza, l'equity, mercato finanziario, real asset e internazionale. Il nuovo piano potenzierà la nostra azione come volano per lo sviluppo dell'Italia, con un significativo impatto a livello economico, sociale ed ambientale. Questa almeno è la promessa indicata dal presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini. Qualche dato sul mercato dell'auto, dati che sono stati diffusi questa mattina. In Europa le immatricolazioni auto a novembre sono risultate in calo del 2%, una nuova contrazione del mercato auto europeo, quanto lamenta l'ANFIA, appunto. Le dichiarazioni sono del presidente Roberto Vavassori. A novembre c'è stato un calo del 9,5% delle immatricolazioni sulle auto elettriche, mentre sono cresciute del 18,5% le ibride. Per quello che riguarda Stellantis, in Europa abbiamo vendite a novembre giù del 10,8%. Oggi il gruppo ha fatto sapere di aver completato la seconda tranche del piano di acquisto di azioni Shares to Win per oltre 230.000 dipendenti di 18 paesi nel mondo. Il programma consente ai dipendenti di diventare azionisti di Stellantis, e sono contenti di farlo in questa fase così problematica per il gruppo, a condizioni agevolate. Il nostro lavoro, infine ci sono anche delle dichiarazioni di John Elkann, consiste nell'essere competitivi. L'America è il nostro più grande mercato, non provo alcun sentimento, ha detto, di insicurezza. Guardate, Fiat è diventata FCA e poi Stellantis. C'è un reportage del settimanale Le Point a lui dedicato, dal titolo Nel mondo segreto di John Elkann. Insomma, sarà interessante evidentemente anche leggere questo rapporto. Altre notizie veloci prima di andare ad un'intervista che vi vogliamo proporre. ne scelgo una fra quelle che mi sono rimaste e riguarda il Natale senza tredicesime per diverse aziende e per decine di lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. E le aziende non bancabili non riusciranno, quelle dell'indotto, a garantire nemmeno il pagamento dello stipendio di novembre. La denuncia è arrivata oggi dalla segreteria della UILM di Taranto, secondo la quale, nonostante l'operosità della gestione commissariale, le relazioni sindacali ripristinate e la volontà di questa azienda di ripristinare un clima di ricostruzione sociale, c'è una situazione oggettiva legata all'assenza di liquidità finanziaria. Entro il 10 gennaio 2025 Acciaierie Italia, in amministrazione straordinaria, dovrebbe però ricevere un nuovo finanziamento da 200 milioni di euro proveniente da Morgan Stanley. Nello stesso giorno si concluderà la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'acquisizione. È però un orizzonte temporale ancora lungo. Nel frattempo le vacanze di Natale verranno trascorse in questa maniera, appunto, per decine di lavoratori, e questo ci dispiace molto. Un ultimo contributo prima di andare al primo approfondimento di oggi. Cambiamo radicalmente argomento. Chiedono maggiori investimenti i rettori delle università riuniti oggi a Roma agli stati generali dell'università. Maria Piera Ceci ha intervistato la presidentessa della conferenza dei rettori, Giovanna Iannantuoni. Sentiamo che cosa le ha detto.
Le buone notizie sono che crescono gli studenti. Negli ultimi 10 anni la percentuale è aumentata dal 20 al 30%, anche se siamo ancora lontani da quelli degli altri paesi europei. Sul tema delle risorse, però, lo conferma anche l'ultima manovra, l'investimento è sempre insufficiente. Anche qui il confronto con gli altri paesi europei non è molto lusinghiero nei nostri confronti. Di recente c'è stata anche la protesta delle società scientifiche. Che cosa proponete voi per aumentare i finanziamenti e per chiedere maggiori finanziamenti?
Togliere l'investimento ricerca, università e formazione all'interno del patto di stabilità europeo. Non dovrebbe essere considerato come spesa, proprio perché non è una spesa ma un investimento sul futuro del paese. E la proposta, diciamo, è complessa, però è sicuramente quello di legare, visto che la debolezza del nostro sistema si vede proprio dal confronto della percentuale sul prodotto interno lordo investimento sull'università, quindi è quello di lavorare su questo tema.
Quindi legare i fondi per gli atenei sostanzialmente al PIL. Se cresce il PIL,
esatto,
devono crescere anche i fondi per gli atenei.
Esatto.
È questa,
esatto,
la vostra proposta?
Questa è la proposta, ovviamente è molto semplificata, ma insomma presto la faremo come dire più dettagliata.
Come giudicate la manovra 2024?
Beh, siamo in attesa di vederne ovviamente i dettagli e gli emendamenti. Diciamo, siamo contenti che siano tornati 173 milioni di euro che l'anno scorso diciamo erano stati tagliati a fondo di funzionamento ordinario, ma contemporaneamente ovviamente il nostro punto è che sul costo del personale, che è aumentato per fortuna, perché anche grazie al PNRR abbiamo migliaia di giovani ricercatori nei nostri atenei, ecco, se vogliamo tenere il passo internazionale ovviamente dobbiamo fare un investimento maggiore sui giovani.
In arrivo la riforma dell'ingresso alla facoltà di medicina, odontoiatria, alle,
sì,
facoltà sanitarie. Niente test d'ingresso ma scrematura e non si sa ancora bene come, alla fine di 6 mesi.
Sì.
Siete pronte voi università ad accogliere un numero sicuramente più alto a questo punto di matricole?
Certo. Beh, c'è questo tavolo di lavoro proprio con alcuni rettori, insomma, che proprio sta occupandosi anche per ovviamente legare le riforme ai costi necessari per sostenerle, perché ovviamente a iso risorse è impossibile accogliere un numero così elevato di studenti.
Un altro problema: da un lato c'è il problema delle borse di studio che non ci sono per tutti, e il fenomeno vergognoso degli idonei non beneficiari, cioè studenti che dovrebbero ricevere la borsa di studio perché hanno tutti i requisiti, ma i soldi non bastano per tutti. E poi,
sì,
c'è la questione delle case che non si trovano, affitti che non,
certo,
tutti si possono permettere, soprattutto in alcune città, pensiamo a Milano, che è una realtà che lei conosce molto bene.
Certo.
Peraltro il bando del PNRR, che con 1 miliardo avrebbe dovuto creare 60.000 posti letto in più, è andato praticamente deserto. Un'occasione persa?
Ma guardi, ci stiamo ancora lavorando, quindi non voglio pensare che sia un'occasione persa, voglio pensare che sia un investimento complesso, perché come lei sa il bando PNRR finanzia non la costruzione di housing universitario ma la gestione, e quindi questo ha rappresentato una novità nel mercato anche per il mondo privato. E sul diritto allo studio, però, quest'anno abbiamo salutato con favore gli oltre 800 milioni di euro in borse di studio che il MUR ha deciso appunto di porre in essere.
Che cosa gli raccontiamo? sentiamo a questi ragazzi che ancora di qua e di là spuntano con le tende davanti alle università perché non possono permettersi una stanza?
Sì. Noi università stiamo facendo del nostro meglio con i nostri bilanci, ma è chiaro che noi paghiamo anche una mancanza di politica di housing universitaria di anni, perché abbiamo una percentuale bassissima di copertura di posti letto.
Si parla ormai di inverno demografico, siete preoccupati voi rettori? Come includere le seconde generazioni che ancora fanno fatica ad arrivare alla formazione
questo
universitaria?
È un tema a me carissimo, infatti i numeri ci raccontano come appunto le seconde generazioni nelle scuole siano ormai la maggioranza, comunque una buona metà, una buona fetta degli studenti, ma tra queste pochi, ancora troppo pochi, frequentano l'università. Quindi da questo punto di vista dobbiamo davvero procedere ad un orientamento attivo e dedicato, questo è una delle mie priorità.
Questa era l'intervista della nostra Maria Piera Ceci, realizzata dalla presidentessa appunto della conferenza dei rettori italiani. Andiamo in pausa adesso solo per qualche istante, poi ritorniamo con il primo approfondimento di oggi che riguarda l'allarme lanciato dall'industria dei farmaci sulla manovra di bilancio. A tra poco.
Focus Economia.
Ci ritrovati in diretta. Allora, intanto agli ascoltatori che chiedono di dare un aggiornamento sulla borsa, visto che ormai siamo al rush finale per in particolar modo Piazza Affari, meno 1,8% in questo momento sul FTSE MIB, con uno scivolone importante per Telecom Italia, meno 7,8% per STM, meno 6,27%, poi a prescindere dalle questioni domestiche, chiaramente scendono molto oggi anche tutti quei gruppi che hanno una forte sensibilità ai movimenti sui tassi di interesse. Interpump meno 4,79, Nexi meno 3,55. In positivo abbiamo praticamente adesso solo due titoli, ma in realtà la giornata è stata così da stamattina. Saipem per un'importante commessa in Africa segna più 3,44%, e poi in rialzo di un punto Campari abbiamo terminato qua la lista dei titoli positivi. Rimbalza Wall Street, c'è un ascoltatore che lamenta che non abbiamo mai dato il mercato americano in giornata. Chi fa il collegamento del pomeriggio di borsa, io lo faccio quasi tutti i giorni, Wall Street è il nostro faro, insomma dopo lo scivolone di ieri oggi il mercato americano rimbalza, Nasdaq in progresso di un punto, S&P 500 più 0,8, Dow Jones più 0,7%, ma non è di questo che parliamo adesso, perché parliamo di tutt'altro, parliamo di manovra e farmaci, e quindi parliamo di una voce importante dell'assistenza sanitaria che sappiamo bene è in affanno da diversi anni nel nostro paese, perché abbiamo da una parte la necessità di efficientare la spesa, dall'altra parte però dobbiamo continuare a garantire cure efficaci a tutti i cittadini, soprattutto ai malati cronici che con l'invecchiamento della popolazione sono arrivati ad una cifra impressionante, parliamo di 24 milioni di persone. Nell'ultima bozza della legge di bilancio il tetto per la spesa farmaceutica, cioè la quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata a rimborsare i farmaci, contrariamente alle richieste del settore, resta sempre allo stesso livello, stiamo parlando del 15,3% del totale, e questa è una tematica. Ce n'è poi un'altra che è quella che forse ha fatto più discutere l'industria di categoria, e cioè la cosiddetta redistribuzione dei margini retributivi nella filiera, ovvero tra industria, distributori, ingrosso e farmacia. Cosa vuol dire tutto questo? Cercheremo di capirlo chiaramente anche con un linguaggio più semplice a beneficio dei nostri ascoltatori. Ci aiuta a capirne qualcosa di più il dottor Riccardo Zagaria, amministratore delegato di Doc Generici, vicepresidente di Eguaglia, che è la ex Asso Generici, che è quella parte dell'industria farmaceutica che rappresenta le industrie produttrici di farmaci equivalenti. Spero di aver detto tutto correttamente, dottor Zagaria, buonasera.
Buonasera a tutti, a lei e agli ascoltatori.
Allora, ci spiega che cosa ha combinato questa manovra di bilancio che vi ha fatto un po' storcere il naso, anche perché poi da quello che capisco non ho capito fino a che punto anche il governo ha avviato e ha avuto una fase interlocutoria per voi per stabilire e fissare questi punti.
Sì, grazie mille dell'opportunità. Purtroppo questo mio è un grido di dolore, come anche oggi hanno sottolineato su un articolo del Sole 24 Ore sia il presidente Cattani che il presidente Collatina. Di fatto questo
Cattani è il presidente di Farmindustria, lo dico per i nostri ascoltatori, sì, Marcello Cattani, Stefano Collatina è il vostro presidente.
Assolutamente sì. Allora, di fatto in maniera molto semplice quello che è successo è di fatto un trasferimento di quelle che sono, di quella che è la marginalità delle aziende a favore di quelle che sono gli interlocutori del canale distributivo. Per legge sono fissate le cosiddette quote di spettanza, cioè fatto 100 quello che è il prezzo al pubblico di un farmaco, sono definite per i farmaci rimborsati delle percentuali fisse che vanno a definire quali sono gli introiti per i vari attori del canale. Di fatto dalla sera alla mattina è apparso prima nel draft e poi non è stato emendato nelle discussioni recenti della legge di bilancio, della legge finanziaria, c'è stato uno spostamento di 0,65 punti, quindi vuol dire un 1% del fatturato, per un totale impatto di circa 107 milioni di euro, quindi più di 100 milioni di euro di trasferimento dalle aziende farmaceutiche to cure a quelli che sono gli attori della filiera, cioè la distribuzione intermedia e i farmacisti. E questo, e mi preme sottolinearlo, senza portare alcun beneficio per quanto riguarda il risparmio da parte del Servizio Sanitario Nazionale, perché lo Stato continuerà a rimborsare i farmaci sulla base di quello che è il prezzo al pubblico.
Cosa implica per voi rappresentanti dei farmaci equivalenti, dell'industria dei farmaci equivalenti, questa questione?
Semplicemente implica un rischio molto importante, un rischio che a noi, come anche altre aziende hanno già iniziato a fare, non sarà più conveniente, sarà diseconomico produrre a determinati farmaci, soprattutto quelli che oggi hanno prezzi inferiori ai 5 euro, di cui la marginalità è assolutamente risicata, anzi alcuni sono addirittura in perdita. Quindi questa ulteriore manovra porterà a un rischio evidente e concreto di carenza di farmaci, soprattutto per quanto riguarda il trattamento delle patologie croniche.
E certo, questo ci sembra, come dire, una ricaduta assolutamente di non trascurabile importanza. Qual è in questo momento il grado di interlocuzione? Diciamo, la manovra è ben avviata ormai verso l'approvazione definitiva, che tipo di conseguenze possono essere pronosticate quindi per il mercato nel prossimo anno, facendo appunto, considerando questo provvedimento?
Guardi, purtroppo le interazioni con quelle che è il Ministro della Salute sono state diverse. Noi ci siamo illusi, da anni dialoghiamo con loro, stavamo parlando appunto del tema delle carenze, della possibilità di aumentare i prezzi dei farmaci sotto 5 euro, tutte quelle attività che avrebbero reso possibile e scongiurato quello che è il rischio di carenze. Purtroppo davanti a questa disponibilità interlocutore di facciata è subito, purtroppo è stato veramente uno shock da parte di tutti noi, questa sorpresa di ritrovarci questa manovra assolutamente non concordata né definita.
Abbiamo cercato
nel mentre di modificarla, ma questo non è stato possibile.
Mi hanno spiegato che poi c'è un'altra questione aperta per voi, il tema della tracciabilità, con il bollino ottico adesivo che identifica il farmaco e dice dove è prodotto, di quale lotto fa parte, quando è stato immesso nel mercato, quindi ci sono tutte quelle informazioni a tutela della salute del cittadino. L'Europa, quindi questa è una questione più ampia che non appartiene solamente al mercato domestico, vuole introdurre un nuovo sistema di tracciabilità, ma senza attendere una preparazione adeguata dei flussi e senza concedere una deroga alle aziende, leggo testualmente, per l'adeguamento al nuovo sistema di tracciatura. Senza questo periodo cuscinetto, cosa succederà alla distribuzione dei farmaci al paziente?
Ma fondamentalmente, in maniera molto veloce, si tratta di una normativa europea, di un sistema che è entrato in Europa in vigore più di 5 anni fa. L'Italia aveva il suo sistema di tracciatura, che è cosiddetto bollino ottico, che funzionava, però di fatto è stata obbligata dall'Europa ad adeguarsi. Quello che sta succedendo adesso purtroppo è una cosa ancora che ha dell'incredibile. Di fatto l'Europa ci obbliga ad adeguarci al nuovo sistema, che prevede appunto l'applicazione di una sorta di QR code stampato su quelle che sono ogni confezione di farmaco. In più però, siccome il poligrafico dello Stato vendeva alle aziende farmaceutiche per circa una cifra di circa 60 milioni di euro di fatturato per quanto riguarda il poligrafico dello Stato e il bollino ottico, di fatto dai testi che sta circolando adesso, un decreto legge che per non andare in sanzione dovrà essere approvato penso nei prossimi giorni, questa bozza di decreto legge prevederà di fatto che le aziende devono adeguarsi a data matrix senza sapere come farlo, perché non sono ancora riusciti i decreti attuativi entro il 9 febbraio, cosa che è assolutamente impossibile. Ma non solo a proprio costo sostenere queste spese di adeguamento, ma anche continuare a applicare una sorta di bollino ottico rivisto, quindi portando di fatto alla doppia imposizione, quindi una nuova tassa occulta, la cosa. Ma la cosa più grave è che nel decreto di cui i bozzi stanno circolando oggi non è previsto alcun tempo di adeguamento per quanto riguarda l'azienda di questo. Quindi vuol dire che dal 9 di febbraio del prossimo anno le aziende non saranno più in grado, se passa questo testo, di rilasciare le qualified person, cioè le persone responsabili della qualità dei farmaci, di rilasciare i farmaci, perché non esiste il decreto attuativo che definisce come queste nuove norme debbano essere applicate. Quindi questa è sicuro una certezza, che se le cose rimangono così come sono oggi dalla bozza del decreto legge che dovrà uscire nei prossimi giorni, le aziende non sono più in grado di fornire alcun farmaco a partire da maggio, perché ci vuole tempi tecnici, certo, di adeguamento per quanto riguarda la produzione dei farmaci.
Adesso questa è una considerazione che faccio, che riguarda sicuramente molte filiere, molte organizzazioni, ma mi pare di capire che per voi il 2025 si apre con uno scenario piuttosto complesso da affrontare. Ci sono altri punti della vostra agenda, dottor Zagaria, appunto, che magari vuole condividere con i nostri ascoltatori?
Ma guardi, il punto è che l'azienda farmaceutica in termini di macroeconomici, in termini di export, oggi è uno dei principali contributori della crescita. Siamo primi in Europa insieme alla Germania per quanto riguarda la produzione di farmaci. Andare a attaccare e non sentire ovviamente le ragioni di questo nostro grido di dolore ci lascia veramente esterrefatti, perché sì, qua è assolutamente a repentaglio quella che è la salute dei cittadini, cioè la fornitura di un bene essenziale a cui noi siamo tenuti come aziende farmaceutiche a dispensare. Ma il governo, cioè chi sta decretando e chi sta legiferando oggi, non ci rende più possibile fare il nostro dovere, cioè di fornire farmaci, quindi dispensare salute a quelli che sono i cittadini italiani.
Ci faccia sapere se nelle prossime settimane ci saranno delle novità, saremo felici di darvi voce di nuovo. Grazie a Riccardo Zagaria, vicepresidente di Eguali, appunto la ex Asso Generici, quella parte
grazie
dell'industria.
Grazie a voi e speriamo che le cose cambino, anche se ahimè non sono troppo fiducioso.
Grazie a lei, andiamo a sentire il traffico adesso, a tra poco.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy.
Ancora qualche minuto insieme prima della pausa per il giornale radio, per andare a commentare i dati che abbiamo conosciuto oggi, diffusi dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e che ci raccontano un po' di cose interessanti relative ai prezzi delle abitazioni che sono acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimenti. Ci sono anche dei dati che si riferiscono poi in realtà, come dire, gli archi temporali esaminati sono diversi, sono altri dati che si riferiscono alle cosiddette convenzioni notarili di compravendita, quindi i rogiti che sono stipulati presso gli uffici dei notai. Quindi a seconda del periodo esaminato e della fonte le rilevazioni sono un po' diverse, ma quello che ci interessa adesso andare a capire come stanno viaggiando le quotazioni delle case nel nostro paese, quali sono i mercati che trainano di più, sotto quale luce si aprirà il 2025, visto che i tassi sono in costante, anche se lenta, discesa. Questo dovrebbe favorire l'erogazione di nuovi mutui, ma c'è anche da considerare che il governo ha abbattuto tutti i bonus possibili e quindi non si possono ristrutturare con dei regimi fiscali vantaggiosi, e quindi dove va adesso la famiglia che vuole investire nella casa? Magari ci può dire qualcosa di più il nostro ospite che andiamo ad ascoltare, il presidente della FIAIP, Gianbattista Baccarini. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Parliamo dell'organizzazione che rappresenta gli agenti immobiliari professionali, appunto, nel nostro paese. Ha avuto modo di dare un'occhiata ai rapporti di oggi? Ci sono delle percentuali che secondo lei dobbiamo analizzare un po' più approfonditamente rispetto ai tanti numeri che questo rapporto generalmente fornisce?
Beh, sicuramente il dato che dà un certo senso di fiducia, diciamo, al mercato, perché poi il mercato vive di fiducia, e quindi quando ci sono dei segni più, come in questo caso abbiamo visto, abbiamo registrato, c'è un segno più in relazione ai prezzi, quindi un più 3,9 trimestre, terzo trimestre su terzo trimestre dell'anno scorso, rispetto a un più 2,9 che c'era stato nel secondo trimestre, quindi andiamo già a due trimestri positivi per quanto riguarda l'aumento dei valori di mercato, ma anche due trimestri, gli ultimi due sempre positivi, secondo il terzo, per quanto riguarda l'aumento del numero delle compravendite residenziali, perché mentre il primo il trimestre di quest'anno ha fatto meno 7,2%, il secondo ha fatto invece più 1,2%, il terzo più 2,7%. Mm-hmm. Quindi diciamo c'è una rinnovata, diciamo, positiva sequela, diciamo, di compravendite che appunto innesca, unitamente ai tassi, come diceva lei prima, chiaramente il quarto ribasso dei tassi da parte della BCE spinge le persone, diciamo, ad avere maggiore fiducia. Quando c'è la fiducia, le persone si avvicinano all'acquisto della casa.
Il contributo maggiore alla dinamica tendenziale dei prezzi, leggo sempre dal rapporto delle abitazioni, si deve soprattutto a quelle nuove, che aumentano dell'8,8% su base annua, mentre i prezzi delle abitazioni esistenti mostrano una crescita relativamente più contenuta, più 2,8%. Diciamo che questo dato ci sta con la radicale rimodulazione di tutti i bonus per riqualificare dal punto di vista energetico le case. È chiaro che se uno ha due soldi da spendere va direttamente sul nuovo, e poi pende su di noi la spada di Damocle della direttiva Green, e quindi si va direttamente ad acquistare qualcosa di efficiente.
Sì, e poi soprattutto aumentano i prezzi delle case nuove perché sono meno, ce ne sono meno, e quindi essendo che rispetto alla domanda che c'è l'offerta, diciamo, è più bassa, e quindi i prezzi tendono ad aumentare, no? Per la legge della domanda e dell'offerta. Quindi questo porta, diciamo, questa situazione sul nuovo, e il problema può che si arriverà, credo, nel prossimo futuro con un ridimensionamento molto forte di bonus fiscali edilizi di cui accennava prima. Chiaramente questo non porta, da questo punto di vista, parliamo non solo di nuovo inteso come nuova edificazione, ma soprattutto come ristrutturazione, perché sappiamo che le politiche abitative trasversali in Italia sono non per il consumo del suolo, ma per ristrutturare l'esistente, visto che abbiamo tantissimo patrimonio vetusto. Quindi credo che da questo punto di vista il governo dovrà rivedere, diciamo, un ridimensionamento degli incentivi fiscali, diciamo un riordino, ecco, prevedendo degli strumenti nuovi, ecco, si dovrà valutare quali, ma sicuramente così non si spinge, diciamo, verso la transizione ecologica immobiliare che la direttiva Green ci impone.
Un'ultima considerazione gliela chiedo sul tema del mercato immobiliare, a cui le famiglie guardano quando intendono investire per magari realizzare una rendita integrativa. Abbiamo visto cosa è successo negli ultimi mesi per il mercato degli affitti brevi nelle ultime settimane, poi in particolar modo abbiamo fatto tanto dibattito sui cosiddetti lucchetti che si mettono alle porte, no? A parte tutto il folklore che c'è, è però un settore a cui si guarda ancora con interesse, ma che in realtà genera molta incertezza, perché poi le norme cambiano continuamente e le famiglie che confidano ancora di crearsi un rendimento attraverso l'investimento appunto nel mattone ci pensano un milione di volte. Lato FIAIP, questo mercato voi come lo considerate? Cioè alla famiglia che tipo di assistenza si può dare se si crede ancora di fare un'operazione di questo tipo con quell'obiettivo?
Ma le locazioni brevi, soprattutto con finalità turistiche, hanno ancora un grandissimo appeal, una grandissima attrattività, però noi abbiamo presentato in Senato il 4 dicembre proprio un report turistico sull'andamento del mercato estivo. Parliamo delle locazioni turistiche estive, che è andato molto bene, ma c'è un grande timore per il mercato per il periodo invernale, per la stagione invernale, proprio perché tutte queste normative, in particolare gli anticipi che porta, diciamo, degli obblighi di estintori, monossido di carbonio, sì. E soprattutto ci sono da parte di diverse amministrazioni comunali che hanno il reale problema dell'emergenza abitativa piuttosto che della gentrificazione, della desertificazione dei centri storici, ma che cercano di imputare questi problemi alle locazioni turistiche, quando le locazioni turistiche incidono dal 2 al 5% sull'ammontare abitativo presente. Quindi in realtà i problemi sono altri, non sono legati agli affitti turistici. Però questo allarmismo e questa pressione che molti sindaci fanno di vietare o limitare gli affitti turistici, Venezia su tutti, che ha fatto un regolamento Firenze, che noi abbiamo definito pasticcio, Firenze, Roma, che adesso vuole vietare. Noi abbiamo un incontro lunedì al Ministero degli Interni, assieme alla filiera, diciamo, della proprietà immobiliare e dell'intermediazione e gestione immobiliare con il Ministero degli Interni, proprio per rivedere quella circolare che appunto in termini di sicurezza vieta i lucchetti e tutte quella, diciamo, o meglio obbliga, diciamo, ad una identificazione in presenza, diciamo, delle persone, perché con la sharing economy secondo noi ci sono gli strumenti digitali per poter identificare le persone.
Grazie Baccarini, insomma abbiamo aperto con un commento rispetto ai dati di questa mattina per poi andare inevitabilmente a commentare anche il tema più cogente rispetto rispetto all'investimento immobiliare, che è la questione degli affitti brevi. Comunque non mancheremo di sentirci, sicuramente il 2025 sarà di nuovo un anno molto interessante per il mercato immobiliare. Adesso intanto andiamo al giornale radio, noi torniamo subito dopo.
Focus Economia.
Ci ritrovati in diretta, ancora buonasera a tutti da Deborah Rosciani per la seconda parte di Focus Economia. Come promesso, dobbiamo andare ad analizzare quanto accaduto ieri sera negli Stati Uniti. Siamo sicuramente ossessionati da queste banche centrali, ma c'è da dire che effettivamente sia gli interventi che poi le comunicazioni verbali da parte dei banchieri centrali danno sempre la direzione al mercato, e ultimamente sta succedendo sempre più spesso. Ieri sera abbiamo visto che l'indicazione di Jerome Powell, il presidente della Banca Centrale Americana, di effettuare l'anno prossimo solo due riduzioni dei tassi di interesse contro i quattro su cui il mercato scommetteva, ieri sera ha fatto fioccare le vendite sul mercato azionario. C'è da dire che dall'inizio dell'anno il bilancio per i listini americani è largamente positivo, quindi qualche volta anche sulla scia di una notizia le prese di profitto immancabilmente arrivano. Sono a volte anche necessarie e un po' salutari, anche perché se andate a guardare il grafico degli indici americani, davvero una verticale che sembra non volersi arrestare mai. Quindi ieri sera gli operatori hanno provato a portare a casa appunto un po' di incasso. Oggi già rimbalza tutto, non tanto quanto le perdite di ieri. Comunque gli indici americani sono tutti in rialzo di 0,5 punto percentuale, invece l'Europa ha metabolizzato e ha acquisito appunto le perdite americane di ieri. Oggi il bilancio per la seduta europea è molto pesante, ma vorrei capire un po' meglio com'è maturata sia la decisione di ieri sera di ridurre di 25 punti base il costo del denaro negli Stati Uniti, che era già un intervento largamente atteso, ma soprattutto su quali presupposti si baseranno gli interventi previsti e preannunciati per l'anno prossimo. Marco Valsania, corrispondente da New York per il Sole 24 Ore. Marco, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, intanto ho letto da qualche parte oggi che un membro votante della Federal Reserve, la presidente della Federal Reserve di Cleveland, ha detto no all'intervento di ieri sera, non avrebbe voluto tagliare. Mi sbaglio?
No, non ti sbagli, è stato l'unico dissenso, ma c'è stato un dissenso che a sua volta è un po' un sintomo del dibattito piuttosto intenso che c'è a questo punto nella Fed, e c'è già da alcuni mesi, su come procedere nella manovra di allentamento dei tassi, appunto con quale aggressività o cautela, a questo punto assolutamente cautela, procedere. Quindi quel dissenso, c'era già stato un dissenso di un altro membro nelle ultime paio di riunioni. A questo punto ce n'è stato una nuova appunto, un ulteriore esponente che ha espresso la sua particolare così prudenza, anzi, che appunto avrebbe evitato il taglio anche adesso a dicembre.
Infatti. Però mi sembra che questo a parte l'intervento di ieri sera, come dicevamo, già metabolizzato dal mercato, ma soprattutto gli interventi futuri sono abbastanza coerenti però con quello che è lo scenario economico americano in questo momento. Oggi abbiamo avuto il PIL del terzo trimestre che è cresciuto sopra le attese, abbiamo avuto poi l'aggiornamento sull'inflazione al 2,7% a novembre, quindi comunque è ostinatamente alta, sicuramente stata ridimensionata rispetto alle fiammate dei mesi passati, ma comunque siamo ancora ben lontani dal livello target delle banche centrali, quindi tutto sommato ci stanno questa prudenza della Federal Reserve. Perché il mercato ieri sera, secondo te, qual è come il sentiment della comunità finanziaria, perché il mercato ieri sera l'ha presa così male?
Sicuramente un elemento è quello che già suggerivi tu, e in realtà i mercati hanno corso parecchio quest'anno e anche dopo, in particolare poi dopo l'elezione americane, così per le aspettative di sostegno al business da parte dell'amministrazione entrante Trump. Quindi un elemento sicuramente è così anche una certa fragilità di nervi e di così necessità o voglia anche di realizzare riprese di profitto in un clima appunto di rialzi. L'altro è sicuramente che c'è stata una, comunque una presa di coscienza di un'enfasi sulla cautela superiore a quella che si aspettavano da parte della Fed, una cautela un po' così da falchi, come ha detto qualcuno, nel senso che Powell ha sottolineato anche nella conferenza stampa proprio questo aspetto di cautela a questo punto nel procedere prima di decidere per qualunque ulteriore mossa, ulteriore taglio nei tassi. Questo si è riflesso anche nel dot plot cosiddetto della Fed, cioè un po' la guida di cosa si aspettano i governatori della Fed nell'anno prossimo in termini di politica monetaria, e la previsione qua è di due tagli, erano 4 a settembre nel precedente dot plot, a questo punto sono arrivati 2 e i mercati si aspettavano che ne tenessero 3 come prospettiva, quindi un segno anche lì un po' di una cautela un po' superiore all'attesa. A questo punto tra l'altro i mercati addirittura scontano la possibilità che la Fed possa alla fine tagliare anche una sola volta o addirittura nessuna volta l'anno prossimo, quindi si spingono anche ulteriormente più in là su quella che sarà la cautela della Fed. Gli analisti non necessariamente concordano, credono che la partita sia ancora aperta, alcuni anche ritengono che poi la Fed in realtà tornerà a essere più colomba, per esempio gli analisti di Citigroup, altri ritengono che invece continuerà questa cautela perché comunque l'economia mostra solidità in termini di crescita e un'inflazione testarda, come sottolineavi, sotto in alcune componenti nei servizi che rimangono superiori a quelle che sono erano le attese della Fed, una forza dell'economia e testardaggine di inflazione sottolineate dallo stesso Powell. C'è anche un'ulteriore incognita che invita la Fed alla cautela, che sono le politiche
di Trump. Aspetta lì, adesso lo commentiamo questo aspetto, però avevamo preparato anche la voce di Powell, sentiamola per non buttar via il contributo, visto che facciamo lavorare i nostri ragazzi in redazione, almeno diamo loro anche un po' di gratificazione per il lavoro che fanno.
We're committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. To that end, today, the Federal Open Market Committee decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a quarter percentage point.
Powell ha indicato appunto la decisione presa ieri sera dalla Federal Open Market Committee, che è il braccio di politica monetaria della Federal Reserve. E allora lo sapremo solo tra qualche settimana, intanto aspettiamo la giornata dell'insediamento il 20 gennaio e poi vedremo quali politiche immediatamente Trump metterà in campo. Sicuramente ha già fatto tanti annunci sulle questioni appunto relative ai dazi, misure preannunciate dal nuovo presidente americano sono tutte o larga parte di queste di natura inflazionistica, e forse la cautela della Federal Reserve di ieri sera indica anche un po' questo, Marco, no? Si lasciano anche degli spazi di manovra.
Direi proprio di sì, vuoi lasciarsi gli spazi di manovra per capire come poi e quali di questi molteplici annunci, come hai ricordato, di Trump verranno poi messi in pratica e con quale aggressività, perché chiaramente si tratterà di vedere dal 20 gennaio in poi che cosa davvero e in che modo poi queste promesse verranno realizzate sul fronte dei dazi, su cui ci sono appunto indicazioni così anche contrastanti sull'aggressività, non tanto sul concetto dell'uso dei dazi quanto sull'aggressività e il tempismo di questi dell'uso dell'arma dei dazi commerciali, sull'import, sull'immigrazione, anche lì in dubbia il crackdown sull'immigrazione promesso da Trump, ma la sua aggressività e il come verrà messo in pratica restano da verificare, anche le politiche fiscali restano da vedere. In questo momento c'è anche una forte polemica sul budget, i repubblicani dietro input di Trump minacciano di fatto di paralizzare l'attività del governo federale alla vigilia di Natale, già da domani notte, perché hanno bocciato un compromesso precedente sottoscritto da tutti e due i partiti sull'estensione insomma della finanziaria all'inizio per i prossimi mesi dell'anno. Vogliono maggiori tagli di spesa richiesti da Musk, richiesti da Trump a questo punto, quindi ecco c'è molta anche incertezza sul piano fiscale poi di cosa farà Trump. Ecco, questo sicuramente è un ulteriore elemento che invita la Fed a mantenersi un po' le mani libere, a prendere tempo per capire poi come se intervenire sulla base di quelli che saranno gli effetti e le risposte anche dei mercati alle scelte politiche di Trump.
Beh, insomma, ci sembra anche un buon presupposto di autonomia che Powell si tiene in mano. Grazie a Marco Valsania da New York, ma insomma anche con tutte queste con questi soliti timori sullo shutdown americano, ce la farei fare qualche giorno di vacanza? Dovrai presidiare la redazione americana con forza.
Faremo un po' a metà, insomma, tra vacanze e tentativi di presidiare al meglio. Magari i mercati, chissà, se il rimbalzo di oggi è convincente, magari ci lasceranno più tranquilli, cioè, faranno passare una tale tranquillo, vedremo però.
Una battuta, grazie Marco Valsania da New York, buon pomeriggio a te. A noi abbiamo una pausa e torniamo tra un attimo.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia da trascorrere insieme. Insomma, sono giornate queste, tipicamente alla fine dell'anno, in cui insomma si rilasciano dei rapporti per provare a capire nei mesi che verranno che cosa potrà succedere. Insomma, tanti report molto interessanti. Ce n'è uno che riguarda il nostro paese. Investire in Italia, ma come? Previsioni sul 2005. Questo è stato il titolo di un digital talk che nei giorni scorsi si è appunto tenuto per quello che riguarda ovviamente il nostro paese, e ci sono delle stime molto interessanti che l'organizzazione EY ha presentato appunto nel corso di questo evento, con i contributi di Oxford Economics e con diversi rappresentanti nel mondo delle imprese. Qualche dato vi do, il più importante, poi cercheremo di analizzarlo con qualche dettaglio in più. Nel 2024 il PIL del nostro paese crescerà dello 0,5%, e questo grazie all'aumento dei consumi e anche della domanda estera. Caleranno gli investimenti privati nella misura del 3,7%. Come dicevo anche prima, quando analizzavamo lo stato di salute del mercato immobiliare nel nostro paese, dietro alle percentuali si nascondono appunto delle indicazioni molto più rilevanti, che ci facciamo raccontare da Mario Rocco. Dottor Rocco, io dirò la sua carica solo una volta perché è molto complessa: Valuation Modeling and Economics Leader di EY in Italia. Buonasera intanto e grazie di essere
buonasera,
con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, ci dia qualche dato in più rispetto a questo rapporto, cosa ci dobbiamo aspettare per il 2025 sulla base delle vostre proiezioni per il nostro paese? Dobbiamo essere positivi, ambiziosi o prudenti?
Ma direi cautamente ottimisti, ecco. Le nostre previsioni, che poi sono riportate nell'ultimo numero del nostro EY Macroeconomic Bulletin, danno un 2025 in crescita, il PIL ovviamente dello 0,8%. Vediamo i consumi in leggera accelerazione, per cui un dato positivo, li vediamo a un più 0,8%. Però secondo me non si stima, assisteremo ad una ulteriore contrazione degli investimenti, dovuta principalmente alla riduzione degli investimenti in costruzioni, perché ovviamente gli incentivi fiscali vanno verso l'esaurimento, per cui un quasi 11% di investimenti in abitazione e in fabbricati. Notizia positiva però: dovrebbero ripartire, complice la politica, sentivo prima parlavate della Fed, noi parliamo di BCE, la politica monetaria un po' più accomodante. Sappiamo, nell'ultima riunione sono stati tagliati i tassi 25 basis point, il PAT sembra un PAT in discesa, quello delineato anche dalle parole della Lagarde, dovrebbero dare una mano agli investimenti privati in macchinari e investimenti privati in intangibili, per cui tutto il mondo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale.
No, tra l'altro io prima ho dato questa cifra percentuale, crescita del PIL dello 0,5% sul 2024 che sta ormai terminando, invece sul prossimo anno è previsto un dato un pochino più consistente, più 0,8%. Le altre voci invece cosa indicano?
Sì, uno 0,8% riconducibile proprio a questa accelerazione dei consumi privati, perché ovviamente noi vediamo un abbassamento almeno di altri 75 basis point. Alcuni altri analisti parlano di 100 basis point nel corso del 2025. Questo ovviamente aiuterà l'economia, sia ovviamente i consumi e sia gli investimenti, in modo particolare l'economia italiana. Ecco, interessante soffermarsi su questo. Ovviamente il tasso di cui parliamo è un tasso di riferimento per l'eurozona. Tuttavia l'inflazione in Italia è sensibilmente più bassa. Se prendiamo il dato del 2024, noi chiuderemo con un'inflazione all'1%, l'eurozona con un'inflazione media al 2,4%. Questo vuol dire che noi italiani, consumatori ed investitori, paghiamo un tasso reale più alto, che è la differenza delle inflazioni. Mm-hmm. Per cui noi abbiamo proprio bisogno, no, di questo taglio dei tassi per sostenere un'economia che deve crescere un po' più dello 0,.
Certo, diciamo che Christine Lagarde, pur continuando a dire che monitorerà con attenzione i dati che arriveranno e si deciderà di meeting in meeting, in realtà è sembrata più flessibile rispetto a quanto non abbiano indicato dagli Stati Uniti ieri sera. Senta, voi i vostri rapporti li costruite anche interpellando i CEO delle aziende, gli amministratori delegati, 1200 in tutto il mondo, 50 in Italia. Cosa dicono gli italiani?
Ma gli italiani sono moderatamente ottimisti, sono molto orientati all'estero, per cui guardano molto a cosa accade fuori dall'Italia, cioè ci sono dei mercati estremamente interessanti, sono molto interessati agli investimenti in intelligenza artificiale, che sembra un abracadabra, però diciamo portiamola nel concreto: l'intelligenza artificiale servirà alle aziende, alle imprese, per migliorare la loro produttività, cioè per fare ciò che fanno in maniera migliore, più efficiente, e poi per cominciare a fare cose che non fanno e che saranno il mercato del futuro e che probabilmente non riusciranno a fare se non implementeranno questo tipo di tecnologie. Per cui molto nell'agenda dei CEO c'è molto di questo.
Certo. Che progetti di aggregazione ci sono nel nostro paese? Nel senso che una larga parte dei vostri studi viene dedicata anche a tutto quello che è fusioni ed acquisizioni, cosiddetti merger and acquisition. Glielo chiedo perché noi in questo periodo non facciamo altro che parlare del consolidamento bancario in Italia, come se tutto il resto del mondo produttivo industriale non esistesse, ma credo che invece ci sia molto fermento anche in altri settori e forse ne parliamo un po' poco. Quanto spazio della vostra ricerca è dedicata a questo ambito?
Guardi, i settori molto interessanti sono l'agritech in generale, estremamente attivo, il pharma, che è uno dei settori, oltretutto spesso si parla, no, dell'industria italiana e di tassi di decrescita, ed è vero, l'industria italiana sono 20 mesi, 21 mesi che decresce, tuttavia alcune industrie, appunto come l'agritech, estremamente interessante, industrie come il farmaceutico, come l'elettronico, sono estremamente vivaci anche dal punto di vista transazionale, per cui è molto probabilmente lì che ci saranno dei deal.
Ci dobbiamo aspettare qualcosa di interessante quindi in Italia, anche se i settori che magari sono in movimento si aggregano, guadagnano un po' meno la ribalta della cronaca rispetto al tema bancario. Qualche altro elemento dei vostri rapporti a cui non ho fatto caso e che vale la pena sottolineare, dottor Rocco?
Guardi, non abbiamo parlato di PNRR, secondo me una noticina va detta.
Un minuto di tempo, veda lei come gestirlo.
Guardi, allora, diciamo che gli investimenti pubblici lo scorso anno sono saliti del 28%, nel 23%, nel 24% del 20%, l'anno prossimo saranno leggermente in discesa, ma proprio perché hanno raggiunto una magnitudo importante. Vi dico due numeri: quest'anno, solo se riusciamo a fare il PNRR, riusciamo, come stabilito, riusciamo a fare questo, no, nel 2025 questo 0,8, se ne facciamo il 70%, quello 0,8 diventa 0,1, se ne facciamo il 90 diventa 0,6, per cui PNRR è ancora estremamente importante.
Grazie. Grazie a Mario Rocco in Why Italia. La ringrazio per essere stato con noi, per averci dato qualche indicazione su quello che possiamo aspettarci per l'anno che verrà, ma chissà quante previsioni ancora faremo prossimamente. Grazie a tutti. Focus Economia termina qui. Domani torna Sebastiano Barisone. Io mi ritrovo invece con voi domani con Mauro Meazza. A due di denari. Buona serata a tutti.